Sforzo per sentire l'intervento del presidente di Formex Italia, Secondo Amalfitano, che vi racconterà, diciamo, questo progetto Vinca il Migliore. Ci terrei che voi lo ascoltaste perché questo è stato un progetto che ha portato al Comune di Napoli diciamo una procedura, un concorso pubblico a cui ha partecipato 103.000 candidato bandito alla fine del 2009, se non ricordo male, e praticamente alla fine del 2010 sono stati assunti, mediante poi adesso corso di formazione sempre presso Formez Italia, sono stati assunti dal Comune. Una procedura interamente informatizzata, parlavamo prima di informatizzazione del Sud e tutto quanto, solo per fare un paragone al Comune di Roma. C'è un concorso più o meno dello stesso, i partecipanti mi sembra ricordare sono 300.000, però ancora devono diciamo, vagliare le domande che sono state presentate, mentre in questo caso con un'intera procedura informatizzata sono già praticamente assunti. Ci facciamo raccontare l'esperienza appunto dal presidente Amalfitano.
Sì, buonasera. Nei plotoni di esecuzione chi deve dare il colpo di grazia è il più carogna di tutti. Io mi sento esattamente quello in questo momento, soprattutto per voi superstiti di questo pomeriggio. Detto questo, due piccoli flash rispetto al tema complessivo. Antonio Naddeo oggi ha detto non c'è molta voglia di valutare in giro. Ieri gli ho sentito dire, però comuni e province, reagendo meglio rispetto a regioni e sistema centrale della pubblica amministrazione. Insieme un po' questo, ne traggo una considerazione conclusiva, ma a naso e secondo le mie esperienze quotidiane. La riforma Brunetta, la legge Brunetta. Tutti pensano che sia una riforma dei dipendenti pubblici. Io ritengo che sia una riforma non destinata ai dipendenti pubblici, ma destinata e orientata alla parte datoriale e al cittadino cliente finale. E il pubblico sta in mezzo, diciamo un po' come vittima sacrificale. Bene, non è un caso che nei comuni e nelle province la parte datoriale e il cittadino sono direttamente collegati fra di loro. E qui tutti e due avvertono la necessità e l'opportunità di mettere in campo qualcosa per migliorare il servizio finale. A livello regionale e a livello centrale tutto questo non è avvertito perché la parte datoriale ritorna ad essere un ectoplasma che non si capisce chi è perché il cittadino non viene visto nella quotidianità. E che cosa succede? Beh, è un po' come se decidessimo di chiedere ai capponi quando vogliono festeggiare il Natale. Probabilmente lo cancelleremmo da tutti i calendari. Riguardo all'assenteismo, ho appreso oggi che dovremmo parlare anche di presenteismo. Probabilmente in Italia dovremmo parlare a questo punto anche di miracoloteismo, perché rispetto ad alcune organizzazioni private abbiamo degli effetti Lourdes o Padre Pio, per cui c'è l'effetto miracolo che andrebbe valutato. Però qui mi collego poi al tema del mio intervento. Io immagino la pubblica amministrazione è un enorme serbatoio di acqua che deve raggiungere tutti i rubinetti di casa. Per un attimo immagino che questo serbatoio è leggermente inquinato. Allora è bene intervenire con effetti depuranti o potabilizzanti. E qui cimentati in tanti, non da ultimo Bassanini e poi Brunetta, con tutta una serie di norme e di leggi intermedie. Mi domando e dico, questione di depurazione dell'enorme serbatoio, che effetto può avere se il serbatoio continua ad essere alimentato con acqua non pura? Mi trasferisco subito all'accesso alla pubblica amministrazione. Noi possiamo intervenire con tutte le leggi di riforma e di rigore. Il problema della pubblica amministrazione, secondo me, a parte gli effetti tampone delle riforme giuste, opportune, valide, ma il vero problema sta a monte, cioè vale a dire nell'alimentazione di questo serbatoio. Ieri sono stato ospite a Rai 3 della trasmissione Brontolo, già il nome la dice lunga. Se poi aggiungo che a condurre la trasmissione è un tale Oliviero Bea e se aggiungo che ospite insieme a me in studio era un tale Rizzo, capite benissimo, che lì erano tricchi tracchi e botte, come diremmo a Napoli, per mazzolare ben bene la pubblica amministrazione e personale di santa ragione, perché oggi è facile gridare allo scandalo, basta aprire un giornale in un giorno qualsiasi e sicuramente in una parte dello stivale ci sta un concorso che è andato a buone donne. Se poi ci si mette pure la polizia e i notai, il quadro è ancora più completo e quindi ci rendiamo conto che stiamo quasi all'anno zero. Quasi all'anno zero, però, per i più attenti, andando a leggere nelle carte della PA, troviamo che dal 1994 in Italia esiste una cosa che si chiama RIPAM, un acronimo che non dice nulla di più, però dietro questo acronimo ci sono una serie di concorsi che hanno garantito alla pubblica amministrazione del personale altamente qualificato e selezionato con procedure sterilizzate da certi effetti che pervadono i concorsi in Italia, le parentele, le simpatie, le vicinanze, le contiguità, le affinità e chi più ne ha ne metta. Ci siamo detti, il ministro Brunetta si è detto, beh, se esiste questo prodotto lo possiamo ancora di più migliorare? E qui c'è stata una congiuntura favorevolissima. Il Comune di Napoli, probabilmente con la spazzatura fin sopra i capelli, ha detto, bah, almeno il concorso non ce la facciamo a fare, con una data capestro che era il 31 dicembre 2010 per assumere eventuali vincitori di concorso, il 2 di febbraio del 2010 è riuscito ad andare in Gazzetta Ufficiale con un concorso che in buona sostanza, utilizzando la procedura RIPAM, significava che l'amministrazione comunale di Napoli ha detto, beh, io ho bandito, ci metto un po' di soldi, il resto se la vedesse questa commissione interministeriale con un soggetto che si chiama Formez Italia a fare da supporto. Con un funzionario che devo citare, perché è obbligo di ogni presidente citare il meglio, che almeno il meglio che tiene in circolazione, che è Rosario Maiorano, che è una delle vittime di questo pomeriggio e che sta qui in sala e che ringrazio pubblicamente, ma con lui tutto l'apparato, e si è affidato alla commissione interministeriale. Devo dire che la fortuna del Comune di Napoli è stato quello di trovare 5-6 pazzi sul suo cammino. I primi tre sono i membri della commissione interministeriale, poi c'è il mio dirigente, mi metto pure io in questo gruppo, facciamo 5 pazzi, perché solo 5 pazzi potevano fare quel tentativo, vale a dire portare 534 vincitori di concorso ad avere un decreto di assunzione entro il 31 dicembre, vale a dire a 10 mesi data dall'inizio del bando. Taddeo faceva riferimento al concorso del Comune di Roma. Il Comune di Roma è andato in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2010, 24 giorni dopo il Comune di Napoli. Il concorso del Comune di Napoli ha prodotto cifre da capogiro, avevo preparato pure io da buon discente di Antonio Taddeo le mie slide, solo la prima, poi vi risparmio tutto il resto. Altrimenti il colpo di grazia diventa proprio definitivo. Il Comune di Napoli ha prodotto 112.000 domande, una cifra che farebbe tremare i polsi a tutti, ha fatto tremare pure a noi, li tenevamo camuffati la mattina con il ministro per non far vedere i polsi tremolanti. Abbiamo avuto 524.000 contatti. Contatto significa telefonata, significa mail, significa di tutto e di più, tranne che carta, perché questo concorso non ha generato, non ha prodotto il consumo di un grammo di carta. Contemporaneamente, nelle stanze del Comune di Roma, da qualche parte, si sono accatastate 300.000 buste raccomandate che, stimate grammo più, grammo meno, possiamo stimare in 9 tonnellate ed è una cifra approssimata per difetto. Vado oltre. Per partecipare al concorso del Comune di Napoli i cittadini hanno speso 17 euro a testa, calcolando 15 euro di tassa e 2 euro di pagamento del bollettino. L'amministrazione comunale di Napoli ha regalato di fatto con questa procedura ai cittadini napoletani 6 milioni di euro, che erano esattamente quanti sarebbero serviti se avessero adottato le procedure tradizionali, vale a dire cartaceo con raccomandata. tempi di raccomandata, tempi di materializzazione e dematerializzazione dei moduli e di quanto altro. Bene, abbiamo smaltito 26.000 telefonate, abbiamo avuto 1,5 milioni di visite al sito, una procedura interamente informatizzata dalla domanda, e qui ricordo l'episodio alla mostra d'oltremare a Napoli, c'era un convegno sulla pubblica amministrazione, un saccente funzionario fece l'intervento prima di me, maglie le colse, perché ebbe a dire: non è possibile che in Italia si fanno ancora i concorsi con domanda cartacea, la Banca d'Italia fa concorsi online. Io lo fermai e dissi: bello, stiamo già facendo il concorso online, non dobbiamo inventare niente. Ci rimase molto male. Che significa concorso online? Significa che il cittadino da solo si iscrive, va, incomincia un monitoraggio continuo della sua domanda, di tutte le attività. Significa che ha sicuramente un risponditore dall'altra parte. Significa che in tempo reale sa se è ammesso o non ammesso a quel concorso. Significa tutta una serie di vantaggi che alla fine della giostra lo vedranno testimone e protagonista di tutte le fasi salienti della procedura concorsuale. Per il Comune di Napoli non c'è stato un momento critico, importante, saliente di tutta la procedura che non è stata fatta alla presenza dei testimoni. È la mia grande soddisfazione ieri in diretta, quando il buon Olivero Bea pensava di chiudere con il Coup de Théâtre, intervistando un ottimo colonnello della Guardia di Finanza, il quale aveva a dire: sì, le procedure informatizzate vanno bene, però attenzione, perché ci sono dei buchi, allora andrebbero corrette e migliorate. Le correzioni andrebbero fatte davanti ai candidati, in modo che in tempo reale tutte le graduatorie pubblicate subito. Quando è finito il servizio, Olivero Bea ha detto: allora, Presidente Amalfitano, che ha da dire su questo? Semplice, l'abbiamo già fatto. È rimasto male, l'ho colto nella sua espressione e non se l'aspettava. Noi abbiamo corretto i compiti in tempo reale. E vi dico di più, finita la prova, dovevamo supplicare i candidati perché rimanessero e alla fine non più di 7-8 rimanevano. Mentre quando poi abbiamo selezionato gli informatici, perché erano 10 profili, dagli informatici fino ai vigili urbani, abbiamo avuto il piacere e la soddisfazione che si sono intrattenuti fino all'ultimo minuto, perché probabilmente più affini alle procedure, incuriositi dalle nostre procedure. Io non voglio tediarvi più di tanto, voglio concludere con due considerazioni. Una, quando presentai in conferenza stampa il concorso del Comune di Napoli, a proposito, apro e chiudo parentesi, dopo il Comune di Napoli abbiamo fatto concorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, per il Consiglio di Stato, stiamo per iniziare per l'Istat, quindi non è che è finita lì. Dicevo, in conferenza stampa, quando presentammo il concorso, ebbi a dire ai giornalisti: oggi la domanda ricorrente è perché affidarsi a Formez Italia. Per quale motivo dovremmo delegare tutto questo a una commissione interministeriale e a Formez Italia? E io dissi: mi auguro che dopo questo concorso la domanda ricorrente e frequente sarà: perché non affidare a Formez Italia? Ed è la considerazione che affido alla vostra intelligenza. Perché un'amministrazione oggi decide di gestire in casa un concorso per il quale non è attrezzato, per il quale non ha know-how e non rientra sicuramente nei suoi compiti istituzionali? È una domanda legittima che vorrei che si ponessero prima gli italiani e poi gli amministratori tutti. Ed un'ultima considerazione finale. L'ordino della pubblica amministrazione è un'operazione complessa che incide direttamente sulla cultura del popolo italiano. È inutile farsi illusioni, il percorso non è né facile né agevole, né ripam o vinca il migliore, come il ministro Brunetta ha voluto, può essere la panacea di tutti i mali. In Italia abbiamo un serio problema culturale. Oggi la raccomandazione è veramente all'ordine del giorno, per la visita medica, per tutto. Se non modifichiamo completamente questa cultura, noi non andremo da nessuna parte. Io ai 534 vincitori del Comune di Napoli. Non vi ho detto che peraltro non sono costati un euro al bilancio del Comune di Napoli, fra tassa di iscrizione e formula adottata, che per i primi sei mesi sono pagati come part-time, perché fanno un part-time di lavoro vero, in ufficio, per strada, a seconda dei profili, mentre per il resto del part-time, a gratis, si sono impegnati, partecipando al bando e accettandolo, a vedersi somministrare 720 ore di formazione, quindi quelle che io definisco chiavi in mano. Consegneremo a fine giugno al Comune di Napoli i migliori selezionati, i migliori 534 selezionati da 112.000 di partenza, lo faremo in tempi ultra rapidi e soprattutto li consegneremo formati. E dico a loro, ho detto a loro in apertura del corso, e vi assicuro che è uno spettacolo entrare in aula e trovarsi di fronte a questi giovani orgogliosi perché hanno vinto il concorso con le loro forze, e soprattutto desiderosi di dimostrare quanto sono bravi. È un'esperienza bellissima che io pagherei per farla. Fortunatamente c'è Formez Italia che mi paga, quindi doppio la goduria, raddoppio la goduria. Bene, dicevo, e chiudo, la vera svolta, sapete quando sarà? Quando saremo riusciti in Italia ad introdurre per la pubblica amministrazione una nuova etichetta per tutti i dipendenti. E qui un piccolo giochino, dipendente pubblico, abbinateci 5 aggettivi a vostra scelta, alla fine verificate, vedrete che la maggior parte, se non tutti e 5, sono negativi. Noi dobbiamo fare in modo che questa etichetta di dipendente pubblico diventi etichetta di servitore dello Stato, quell'etichetta di civil servant che altre culture, che non hanno niente poi più di tanto della nostra, ma in qualche caso dobbiamo riconoscere che stanno più avanti, hanno già introdotto da diversi anni. E mi fermo con l'ennesima ed ultima provocazione, e se proprio qualcuno non vuole cambiare idea, passando da dipendente pubblico a servitore dello Stato, gli ricordo, caro amico, sarai dipendente pubblico per un quarto della tua giornata, per gli altri tre quarti sarai vittima di altrettanti dipendenti pubblici. Forse ti conviene cambiare. Grazie.